Allora, avevo annunciato che avrei illustrato questi oneri di allegazione e prova con riferimento a questi due procedimenti, cioè il decreto ingiuntivo e ai procedimenti cautelari, ma mi pare che sia interessante per voi, così almeno dedichiamo questa lezione a questo tema, avere contezza di che cosa accade in punto di allegazione e prova con riferimento a altri procedimenti sommari o speciali nei quali il legislatore ha attuato tecniche di sommarizzazione del rito ancora diverse rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora e che dunque ricadono sul momento e sul modo in cui le parti devono allegare i fatti e formulare le loro richieste istruttorie. Certamente uno di questi procedimenti speciali è la convalida di sfratto, nella quale si verifica ancora, si attua ancora un'altra tecnica di sommarizzazione del rito, che è nota come condanna con riserva dell'eccezione, che sicuramente vi ricorderete da procedura civile. Condanna con riserva dell'eccezione, già lo si capisce dalla particolarità dell'espressione che si verifica una sorta di separazione, anche in questo caso, fra la posizione della parte attrice e quindi i fatti costitutivi che la parte attrice allega a fondamento della sua domanda e la posizione della parte convenuta che, guarda caso, l'articolo 2697 descrive in termini di eccezione, appunto. Quindi qui già questa espressione lascia intendere, come dire, che c'è una manipolazione temporale della difesa delle due parti. Perché prendete gli articoli 657 e seguenti che disciplinano il procedimento per convalida di sfratto. L'articolo 657 ci dice l'ambito di applicazione di questa norma, che non è generale, quindi si tratta di una tecnica particolare di sommarizzazione del rito che il legislatore applica in via preferenziale in questa ipotesi nella quale appunto la parte ricorrente vuole sfrattare una persona e o perché è finito il contratto oppure perché è finito il contratto, quindi è scaduto il termine del contratto, oppure anche per morosità. La stessa tecnica poi la ritroveremo nell'articolo 278 che riguarda la condanna, anche questa con riserva dell'eccezione, ed ha una portata più generale. Diciamo che si tratta, questa tecnica di sommarizzazione del rito corrisponde a una specifica esigenza, quindi a una funzione che il legislatore qui vuole perseguire, perché normalmente, quindi nel rito ordinario di cognizione, il tempo di cui il processo ha bisogno per poter arrivare al provvedimento che lo chiude, quindi alla sentenza che stabilisce chi ha torto o chi ha ragione o che comunque aspira a essere un provvedimento di merito, perché voi sapete si può chiudere anche con una pronuncia di rito che per esempio sancisce l'incompetenza del giudice che è stato adito oppure un'altra carenza di elementi di carattere procedimentale. Normalmente, dicevo, il tempo che richiede la sentenza per intervenire è posto a carico della parte attrice, perché la parte attrice formula nell'atto introduttivo del giudizio una sua certa richiesta, che ovviamente rivolge al giudice, è la domanda, e tutto il tempo che il procedimento richiede, quindi l'articolazione delle difese a seconda dei diversi riti, l'istruttoria, quindi l'assunzione dei mezzi di prova, prova testimoniale, produzioni documentali, verificazione della scrittura che si può chiedere, può verificarsi nel giudizio, come si vedrà con riferimento appunto alle scritture, anche agli atti pubblici o alle scritture private a firma autenticate, può esservi l'assunzione di una consulenza tecnica. Tutte queste attività richiedono naturalmente un tempo tecnico ed è la parte che ha avviato il procedimento che deve attendere appunto che queste attività siano svolte dal giudice per avere poi un provvedimento giurisdizionale che confermerà o meno la sua posizione sostanziale e le sue richieste. Ecco, questa particolare tecnica di condanna con la riserva dell'eccezione che ricorre sia in materia di convalida nel procedimento per convalida di sfratto, sia nella condanna appunto con riserva dell'eccezione, ribalta questa normalità. Cioè fa sì che la parte convenuta sia subito condannata e sia posto quindi a suo carico il tempo che è necessario al procedimento per assumere le prove e per svolgere tutte le attività che sono quindi processualmente necessarie e processualmente doverose. Nel procedimento per convalida di sfratto, questo meccanismo è articolato in particolare dall'articolo 665. Le norme sono due quelle che interessano, l'articolo 663 e l'articolo 665, perché il procedimento si diversifica a seconda del comportamento che tiene la parte contro la quale è chiesta l'intimazione definita locazione o lo sfratto per morosità. Certo, si verifica questo anche nell'ingiunzione di pagamento, perché se la parte debitrice non si oppone al decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo diventa definitivo. Questo accade anche per l'articolo 663, perché l'articolo 663 stabilisce che se l'intimato non compare, qui certo c'è la non comparizione perché qui è la parte che domanda lo sfratto per morosità, che domanda la convalida della finita locazione, che cita in giudizio la parte contro la quale il provvedimento è richiesto e quindi non è esattamente il meccanismo identico a quello dell'ingiunzione di pagamento, dove l'iniziativa processuale per la proposizione dell'opposizione è rimessa alla parte debitrice. Quindi qui è la parte debitrice che deve notificare al creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo l'opposizione al decreto ingiuntivo. Invece nella convalida di sfratto è la stessa parte che ha domandato questo provvedimento che attiva il contraddittorio, cioè esattamente come si verifica nel rito di cognizione. Se la parte convenuta non compare o comparendo non si oppone, ci dice l'articolo 663 che il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva. Quindi questa ipotesi è quella che riguarda una parte convenuta che resti inerte, cioè la parte qui non compare nel giudizio, non svolge alcuna difesa, quindi non effettuerà nessuna allegazione, non formulerà alcuna richiesta istruttoria. E quindi diciamo che in questa inerzia della parte convenuta oppure anche comparendo non si oppone alla convalida, non si oppone al provvedimento, il giudice convalida. La vera particolarità di questo procedimento però è rappresentata dall'articolo 665, perché l'articolo 665 prende in considerazione invece la più, diciamo, sottile ipotesi in cui la parte convenuta invece compaia e opponga eccezioni. Quindi significa che non soltanto la parte qui si presenta fisicamente in giudizio, comunque si costituisce in questo giudizio, ma esercita anche difese. Quindi qui, in questa fase, sarà la parte convenuta che effettuerà le sue allegazioni di fatto, su cui saranno basate le sue eccezioni e le sue difese a quella che è la richiesta che ha formulato la parte promotrice di questo procedimento. Ma anche in questo caso, come nell'ingiunzione di pagamento e nell'opposizione al decreto, quindi nell'opposizione al decreto ingiuntivo, se le sue eccezioni non sono fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Cioè vuol dire che anche qui somiglia un po' a quello che accade nell'ingiunzione di pagamento quando l'opposizione del creditore non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Qui, nella convalida di sfratto, come nell'ingiunzione, il destinatario del provvedimento che richiede appunto la parte attrice o la parte ricorrente si presenta, svolge le proprie difese, ma non sono fondate su una prova scritta. In realtà qui è ancora più stringente la prova che è richiesta, perché nell'ingiunzione di pagamento si chiede una prova scritta o di pronta soluzione, quindi diciamo una prova che può in tempi molto rapidi, come dire, esplicare la sua efficacia di conferma o no della eccezione che si basa sul fatto che di cui quella prova appunto dovrebbe confermare la veridicità. Qui invece è richiesta soltanto la prova scritta. In difetto di questo elemento il giudice che cosa fa? Condanna con la riserva dell'eccezione del convenuto, quindi significa che condanna immediatamente al rilascio del bene. Poi il processo prosegue per verificare se queste eccezioni che sono state formulate siano o meno fondate, cioè quindi siano o meno confermate dalla istruttoria e dalle richieste istruttorie che si svolgeranno quindi nel tempo successivo che il procedimento richiede. Meccanismo analogo, benché non identico, e lo rinveniamo anche nell'articolo 278 del Codice di Procedura Civile. Prendete la norma. È intitolata condanna generica provvisionale. Prevede il primo comma: quando è accertata l'esistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio su istanza di parte può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. Nel comma successivo prevede che con la stessa sentenza, sempre su istanza di parte, il giudice possa condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova. E anche qui vedete, il meccanismo non è identico, però è simile. Qui siamo nel processo di cognizione ordinaria, le parti rispettivamente avranno fatto le loro allegazioni e probabilmente lo si capisce anche dal secondo comma, può anche darsi che l'istruttoria sia avanzata. Ma in particolare l'articolo 278 prevede una sorta di scissione dei fatti costitutivi o dei fatti secondari di grado inferiore, perché il primo comma prevede la possibilità che il giudice emetta una condanna cosiddetta non definitiva, perché non definisce il giudizio ma passa in giudicato, quando risulta provato l'an del diritto. Quindi l'an del diritto è provato, il diritto è esistente. Quello che ancora deve essere provato nel giudizio è il quantum. Pensiamo a un risarcimento del danno. Chiaramente questa è pensata per il risarcimento del danno, oppure per le richieste anche di pagamento di lavoratori dipendenti, oppure anche di, comunque somme di denaro. Si tratta quindi di casi in cui per velocizzare o il procedimento, comunque velocizzare i tempi entro i quali interviene il provvedimento del giudice, o si attua una sorta di scissione fra la posizione della parte attrice e della parte convenuta, come avviene nella convalida di sfratto, perché si condanna e si prosegue per vedere se le eccezioni della parte convenuta sono meno fondate, oppure si incide, diciamo, su una stessa posizione. Questa è quella nella condanna provvisionale, è la posizione che fa capo alla parte attrice, e si scinde l'accertamento in due fasi: uno relativo all'an, quindi alla esistenza del diritto in relazione al quale si svolge il procedimento, quindi il diritto che è oggetto del giudizio, e in relazione invece al quantum, anche qui per consentire alla parte che è titolata di avere un provvedimento giurisdizionale. Qual è l'utilità? Vi ricordate che la condanna generica, per esempio, costituisce un titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e quindi ottenere intanto una garanzia, perché nell'ipoteca giudiziale è la parte che iscrive l'ipoteca che dichiara il valore cautelato e quindi per il quale accende l'ipoteca.